Nella rassegna stampa di oggi, che durerà fin dalle 8 alle 10, probabilmente interrotta, se così si può dire, da alcune altre corrispondenze e approfondimenti che in realtà non trovavano molto spazio, anzi non ne trovavano affatto, sui quotidiani di oggi. E in queste due ore leggeremo La Stampa, Il Messaggero, Il Corriere della Sera e Il Domani. Devo aprire però con una notizia che oggi non ho trovato sui quotidiani e, benché c'entri senz'altro il fuso orario, non ho l'impressione che il fuso orario sia l'aspetto determinante nella questione. Vedremo, visto che ancora non le ho lette, le pagine più interne, magari quelle degli esteri, se lì in realtà la notizia è riportata, ma in Colombia si è votato in questo fine settimana, sono ormai chiuse gli scrutini ed è stato ormai nominato presidente, o comunque non c'è nemmeno più dubbio sul fatto che la sinistra abbia vinto le elezioni in Colombia, insomma un risultato straordinario per il pacto storico. Vediamo se più avanti riusciremo a commentare la notizia, insomma anche con chi segue l'argomento più nello specifico e ci può dare una visione d'insieme maggiore, ma comunque è già un dato. Nelle prime, diciamo, 10 pagine, tutti quanti i quotidiani, questo non compare affatto. Magari mi è sfuggito un piccolo trafiletto, ma se mi è sfuggito vuol dire che tanto spazio alla vicenda non veniva dato. 0649 1750 è il numero di telefono per mettervi in contatto con noi. Ondarossa@ondarossa.info altrettanto. Se girare la manopola della vostra radiolina non è la vostra modalità preferita, allora ondarossa.info è il sito su cui trovare il modo di ascoltarci, e ascoltarci vuol dire anche sostenerci, perché Radio Onda Rossa è la radio che da 45 anni vive grazie al sostegno di chi la ascolta, di chi se la sente. Quindi continuate a farlo, perché mantenere in vita una radio indipendente è sicuramente un impresa collettiva e anche una spesa collettiva. Fattavi la predicozza, possiamo cominciare con l'effettiva lettura dei quotidiani. Andiamo a prendere per esempio il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, non mi sento più in cuffia, ma è un problema solo mio. Sì, eccoci. Il Corriere della Sera titola sul Movimento 5 Stelle, come faranno vari altri quotidiani. Movimento 5 Stelle, processo a Di Maio, l'ira del ministro, mi attaccano con odio e livore. Un virgolettato questo che riprenderanno tanti quotidiani. Un vertice notturno, lo scontro nel Movimento 5 Stelle è sulle armi all'Ucraina. Passo dopo passo, il ministro Luigi Di Maio ha cambiato rotta. Se mi cacciano non è un mio problema, abbiamo responsabilità, non potevo tacere. La foto principale invece è per Macron, crollo di Macron, persa la maggioranza, impresa di Le Pen, la sinistra di Mélenchon incalza, la destra vola. È uno schiaffo inatteso, governo difficile, si presenta una nuova Francia populista e arrabbiata. Evidentemente, quindi, come dire, tutto quello che non è il centrismo più sfrenato evidentemente è populista e arrabbiato. Si ritorna alle urne, si chiede il titoletto, e poi vediamo un po' come proseguiamo. Colonna destra, in Puglia il premio Oscar, regista Eggis fermata a Ostuni, abusi ripetuti su una donna, partecipava alla kermesse Allora Fest, è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale, la giovane vittima trovata in condizioni precarie sarà soccorsa all'aeroporto di Brindisi. Lui sostiene di essere innocente. Schianto in moto, morto il broker delle truffe ai VIP, morto sulla Salaria a Roma in un incidente stradale in moto, il broker dei VIP Massimo Bochicchio. Anche questa notizia che troviamo un po' dappertutto, non ci perderemo molte parole. Sulla colonna sinistra, Ernesto Galli della Loggia dice: è vero, tra le principali conseguenze l'aggressione russa all'Ucraina ha avuto quella di rafforzare l'unità di intenti e di azione tra i paesi della NATO e dell'Unione Europea, l'unità di quello che si chiama Occidente. Oggi l'Occidente è più coeso politicamente di quanto fosse 6 mesi fa, grazie all'aggressione di Mosca ha avuto modo di confermare il suo forte e vitale legame storico con paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e la Corea del Sud, che da tempo ne condividono i valori di fondo, le prospettive e le strategie negli affari del mondo. L'Occidente dunque è unito, ma non bisogna illudersi, è anche solo. Ne è la prova più evidente il fatto che la maggioranza degli stati del pianeta, paesi come la Cina, l'India, il Brasile, gli Emirati Arabi, l'Egitto, praticamente tutta l'Africa, non ha aderito alle sanzioni contro la Russia. Insomma, l'Occidente, culla della civiltà, a quanto pare unito contro tutto il resto del mondo, e la NATO ci dice: una guerra che durerà anni. Gli scenari cupi per il conflitto in Ucraina: la guerra durerà anni, è la previsione del Stoltenberg, segretario generale della NATO. Dalla Russia nuovi attacchi all'Europa, l'ex presidente Medvedev si chiede se l'Unione Europea esisterà ancora quando il processo di adesione dell'Ucraina sarà concluso. Magari per allora l'UE sarà già sparita. Insomma, l'illusione di un rapido respingimento e capovolgimento delle sorti ormai non viene nemmeno più presentata. Le guerre lampo esistono sempre solamente per coloro che vogliono convincere popolazioni intere dell'opportunità di una guerra che in breve tempo risolverebbe torti da una parte e dall'altra. Cioè, hanno promesso che questo sarebbe stato il caso del conflitto tra Russia e Ucraina. Sul taglio alto, è solo un titoletto ma assolutamente importante, accordo Eni-Qatar per il gas naturale, secondo De Scalzi è una pietra miliare. Ci ritorneremo sicuramente dall'interno anche per analizzare alcune frasi che, insomma, che i giornali mettono in risalto e che sarebbero piuttosto inappropriate. Vediamo allora la pagina del Messaggero, che cosa ci segnala. Il Messaggero dà il suo titolo principale: gas, stop agli speculatori. Vedete qui il populismo, questo si può senz'altro dire. Forse la demagogia del Messaggero si presenta forte. Un'intervista a Giovannini del Ministero delle Infrastrutture: i ministeri interverranno per fermare i rialzi, altri aiuti per famiglie e imprese, si cercano 7 miliardi per la benzina dall'Eni, un accordo con il Qatar. E questo virgolettato ci fa capire come si cerchi di presentare i rialzi della benzina come una manovra ordita da speculatori in barba alle leggi, e per quanto senz'altro i rialzi del prezzo dei carburanti non riflettono il rialzo dei valori di acquisto, ma dinamiche di mercato, la dinamica di mercato è quella in cui questi oggetti sono pienamente inseriti, quindi è il modo in cui da sempre fanno affari. Non è che si tratta di speculatori che commettono una truffa, ma diciamo la risposta alla domanda è all'offerta e al fatto che una crisi politica così grande si trascina dietro di sé anche una crisi energetica. Insomma, non ce la caveremo bacchettando ma nemmeno arrestando singoli squali della finanza, non è questo il punto. E c'è la foto qui che faccio fatica a capire. Ci sono dei vigili del fuoco che buttano acqua su quello che mi sembra un rudere di una casa in mattoni, forse di tufo, comunque in pietra, non so cosa stiano spegnendo o innaffiando, ma il titolo è: schianto in moto, buchicchio carbonizzato il giorno prima del processo. E in effetti si vede, scusate, ora lo noto, un vaghissimo rottame di una motocicletta, quindi evidentemente la foto inquadra il, diciamo, qualcosa di rilevante al caso di Bochicchio, che abbiamo già nominato e su cui non proseguiremo. Paura a San Pietro, forza un posto di blocco, spari tra la folla. Mi spari tra la folla non lo dice l'articolo, ma sono spari venuti unicamente dalla polizia di Stato italiano. Non è stata la stessa persona che ha forzato il posto di blocco a sparare. Inseguimento da film prima dell'Angelus, un albanese bloccato da una volante, usato il taser, non si ferma all'alt, scappa con l'auto seminando il panico verso il cornato alla destra della Basilica di San Pietro. Le forze dell'ordine costrette a sparare per fermarlo. È interessante questo costrette a sparare. Sappiamo essere le regole di ingaggio, delle regole pesantissime, di chiara ispirazione militare, che provengono, pensando un po', addirittura dalla legge reale. Dopodiché, che gli spari siano un modo efficace di fermare un'automobile può sembrare un'idea che funziona bene nei film, in genere non è proprio uguale la realtà. Sul taglio alto, il Messaggero dà lo spazio alle vicende francesi. Tonfo di Macron, Sadra, Le Pen, la Francia al bivio. Il presidente perde la maggioranza, è costretto all'alleanza. Tonfo di Macron alle elezioni legislative francesi, niente maggioranza assoluta. Boom a sorpresa di Le Pen, praticamente dimezzato il partito del presidente, che era stato eletto appena un mese fa. Ora è tallonato dalla sinistra di Mélenchon. E poi paralisi grillina, lo scisma rinviato. Il titolo qui è molto diverso da quello che compariva sul Corriere. Di Maio: c'è dell'odio contro di me, niente espulsione, il governo blinda il ministro. L'espulsione è rinviata, ma è piuttosto chiaro che dal Movimento 5 Stelle il clima verso Di Maio si è stretto enormemente. Poi che decidano di mantenere il tutto in casa per non riportare i loro problemi sul governo e non perdere quindi di credibilità, quella è un'altra storia. Secondo Renzi, 5 Stelle non romperanno sulle armi a Kiev, è solo una lite per la poltrona. E vediamo la colonna sinistra sulle famose o fantomatiche riforme strutturali, la sintonia che serve tra politica ed economia. Durante lo shock petrolifero degli iniziali anni 70 del Novecento si parlava di rendita dello sceicco. Oggi paradossalmente dovremmo parlare di rendita di Putin con riferimento al gas. Allora si sentiva solo la voce del Club di Roma con Aurelio Peccei sulla gravità già a quel tempo dei problemi ambientali. Oggi la consapevolezza dell'enorme aggravarsi di tali problemi è diffusa, anche se l'agire spesso è incerto e inadeguato. Il discorso che terrà Draghi in Parlamento, con il dibattito che ne seguirà e il Consiglio europeo 23 e 24 giugno, sono fondamentali per l'assistenza all'Ucraina. Prima ancora per la conferma della sua posizione di candidata all'UE, nonché per i connessi equilibri politici a livello nazionale, dove è auspicabile il pur difficile raggiungimento di una efficace convergenza almeno nella maggioranza e comunitario. Ma politica ed economia mai come ora sono strettamente intrecciate. La stessa assistenza all'Ucraina, spinta da principi fondamentali del diritto internazionale umanitari, nonché da considerazioni geopolitiche, non può trascurare gli aspetti economici della guerra e delle sanzioni che si riverberano pure sull'Europa. Questi, se non adeguatamente affrontati, per la sequenza perversa che sta determinando tra parziale post-pandemia, inflazione, guerra e siccità che ora si aggiunge, sono suscettibili di indebolire il medesimo sostegno al paese invaso, determinando divisioni tra i cittadini. Vediamo a pagina 20, come prosegue l'articolo, che per adesso sembra un enorme preambolo a future rivelazioni. Ecco allora l'attesa che Draghi, non solo per il gas, a cominciare dall'esistenza di fissare un price cap, che vuol dire un tetto al prezzo, si poteva dire anche in italiano, per ridimensionare la rendita putiniana, ma più in generale per il governo dell'economia, tracci un organico programma di breve termine che comprenda anche le misure di reazione alla siccità e si raccordi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esponendo altresì le proposte che porterà al Consiglio europeo, non solo per l'adesione dell'Ucraina all'Unione. Si deve superare la fase dei provvedimenti a pezzi e bocconi, assegnando la priorità a un piano per il lavoro che significa occupazione, prospettive per i giovani, salari e per le imprese. A livello europeo il Consiglio potrebbe imitare quello che precedette nel 2012 il Whatever It Takes, con un indiretto sostegno alla BCE, ora impegnata nella costruzione dello scudo antiframmentazione, dopo aver commesso un grave errore nella stima dell'inflazione nei 2 anni passati. Si è trattato di un errore non certo giustificabile dall'imprevedibilità della guerra, come pure autorevolmente è stato detto, dal momento che ben prima si insisteva dall'istituto nel ritenere transitorio il fenomeno, mentre trascorreva un tempo per la sua lunghezza incompatibile con la transitorietà. La costruzione dello scudo si deve caratterizzare per l'innovazione e l'efficacia prevedibile, non può limitarsi al solo impiego del reinvestimento di titoli rimborsati. Deve evitare la fissazione dei livelli degli spread oltre i quali la BCE intervenga, cosa che si tradurrebbe in un regalo per la speculazione. Il raccordo tra politica monetaria e politica economica poggia anche su misure che nelle reciproche autonomie possono e debbono essere adottate. Insomma, un articolo che forse è un po' vago e un po' criptico, direi tutto quanto centrato in realtà poi sul tema economico più che su quello geopolitico, come poteva sembrare dagli inizi, e che ci fa capire dove punta l'attenzione del Messaggero, che sicuramente è stata piuttosto messa in un po' messa in crisi probabilmente dalle vicende ad est dell'Europa. Il taglio basso, una storia di un femminicidio, io e te, la fine del mondo, poi la uccide, Lecce dai post sui social alla lite, dopo la fuga si è dato fuoco. Insomma, detta così, quasi quasi pare che la questione sia una lite, quindi un rapporto, un qualcosa che si fa in due. Questi sono anche i modi in cui la stampa banalizza il tema, no, dei femminicidi. Raccolti a rischio, super caldo e siccità, governo in allarme, un vertice d'emergenza, sole pieno, caldo afoso, temperature nettamente superiori alla media di mese e stagione. Questo è un articolo che avremmo potuto prendere da qualsiasi dei 20 anni passati, pare che tutti gli anni siano superiori alla media. Da oggi a ancora più alte, a emergenza siccità, una riunione del governo per analizzare la situazione e valutare eventuali misure si dovrebbe tenere a breve. Haggis, dall'Oscar allo stupro, il regista fermato ad Ostuni, denunciato da una inglese, 2 giorni di abusi, sarebbe gravemente indiziato, così dice la procura, dei reati di violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate. E questo direi che è quanto per quanto riguarda il Messaggero. Come sapete, ha in genere una prima pagina piuttosto scarna, perché altro articoli lunghi dall'interno, ne prenderemo qualcuno, ma intanto guardiamo la prima pagina. Salvini è arrivato alle comiche finali, verso il cambio di leadership. Dopo aver fatto cadere il governo Conte, il leader della Lega ha messo a segno una lunga lista di fallimenti. In crisi di consenso, ora affronta la rivolta interna. Evidentemente un articolo non strettamente sull'attualità, un po' di retrospettiva. Magari leggeremo qualcosa anche più che altro su le tematiche interne nuove, più che sulla rassegna dei fiaschi. sul taglio alto, alcuni fatti riportati come titoletti: Mélenchon e Le Pen tolgono la maggioranza a Macron. L'articolo all'interno è utile, quindi lo prenderemo senz'altro, anzi magari lo prendiamo subito dopo la lettura della prima pagina. E poi un intervento di Carlo De Benedetti, che dal PD vuole ricette radicali non risotti in bianco, mi sembra beate speranze. E poi il PD torni ai fondamentali per salvarsi dalla crisi del, del 5 Stelle. Anche questo un articolo che va a commentare il 5 Stelle, riportando sempre un po' tutto alla politica del PD. Ma volevo prendervi invece l'articolo di commento alla situazione francese. Macron perde la maggioranza, rafforza la destra di Le Pen. Il presidente non ha i numeri per governare da solo. Il fronte della sinistra ecologista guidato da Mélenchon cresce ancora, così come la destra lepenista. A giovarsi di tutto questo saranno i moribondi repubblicani. Lo strapotere presidenziale non c'è più, Macron ha perso la maggioranza assoluta Ensemble ha 224 deputati, ne servivano almeno 289, a Macron non è bastato agitare lo spauracchio del disordine nel suo appello al voto pronunciato il giorno del viaggio verso l'Ucraina, né demonizzare la sinistra al pari della destra. La sinistra ecologista unita mette a segno una vittoria inedita, la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, NUPES, con Mélenchon alla guida di France Insoumise, socialisti, verdi e comunisti. Dopo essersi classificata in testa al primo turno per numero di voti, al ballottaggio fa incetta anche di seggi. Le proiezioni le affidano circa 150 seggi e ora i quattro gruppi alleati si coordineranno con un intergruppo. È una vittoria a sinistra perché Mélenchon a scalfire la monarchia assoluta di Macron e perché ora il presidente dovrà conquistarsi il consenso parlamentare, il che, sperano in Francia, rivitalizzerà l'esercizio democratico. Ma c'è anche l'altro aspetto paradossale di questo voto. Sarà la destra ad avvantaggiarsene. La Le Pen non solo ha i numeri per formare un gruppo parlamentare, perché servono 15 deputati, prima ne aveva 8, ora sfiora i 90. Dopo aver messo Mélenchon sullo stesso piano estremo di Le Pen, ora Macron non può che guardare a destra e a beneficiarne saranno i repubblicani, non importa quanto infragiliti. La destra moderata dei Républicain al contempo frana e diventa decisiva. I numeri raccontano il progressivo declino chiaro con le presidenziali, anche ora con le legislative. In questo tipo di elezioni partiti tradizionali dovrebbero poter contare sul radicamento sui territori, invece al ballottaggio i moderati sono sorpassati in seggi dalla destra lepeniana. Il gruppo da 100 eletti repubblicani del 2017 è storia lontana, ora dovrebbe averne circa 78. Il partito si è sgretolato per effetto di due pesi: da una parte il centrismo piglia tutto di Macron e dall'altra l'estrema destra, che oltre a distrarre consensi è una tentazione, è una vocazione per personaggi come Eric Ciotti, che ha vinto al ballottaggio con un macroniano 10 anni fa ministra dei conti pubblici. Ha vinto con un macroniano. Valérie Pécresse, 10 anni fa ministra dei conti pubblici, ora è indebitata lei stessa perché non ha raggiunto neppure il 5% necessario per i rimborsi. Ha fatto un appello alle donazioni, l'ennesimo segnale di un partito allo sbando. Ma tutto questo rende i Républicains la preda migliore per un presidente in cerca di voti in più all'Assemblea nazionale. Anche senza una cornice di accordo generale, i repubblicani potrebbero voto per voto aiutare Macron a rimpolpare la sua maggioranza. Non si può fare a meno di una maggioranza parlamentare, anche quando si ritiene il negoziato politico qualcosa che ci farà perdere tempo, come ha dichiarato Bruno Le Maire, l'inossidabile ministro dell'economia macroniano, sopravvissuto a tutti i cambi di primo ministro dell'era Macron. Il fatto è che dal 2008 le possibilità di saltare la perdita di tempo si riducono e tanto. Dopo la riforma costituzionale successiva all'ultimo caso di coabitazione, l'articolo 49.3, che consente di imporre un progetto di legge saltando il voto in aula, può essere invocato solo due volte, una per la finanziaria e un'altra per la sessione parlamentare. Nel 2020 Edouard Philippe ha invocato questo articolo per imporre la riforma delle pensioni. A Macron serve una maggioranza ben disposta, oltre che l'arte del compromesso, per governare a modo suo. E aver messo il fronte della sinistra ecologista sotto la categoria di estremo, al pari della destra estrema, indica chiaramente che, volendo cercare il compromesso, la candidatura naturale va alla destra dei repubblicani. Da queste legislative Le Pen esce invece rinvigorita su tre fronti. Il primo è il risultato in sé: nel 2017 aveva 8 deputati, l'ultima volta che l'estrema destra ne ha eletti abbastanza per avere un gruppo parlamentare e di conseguenza tempo di parola era la fine degli anni 80, erano i tempi di Le Pen padre e della legge elettorale proporzionale. Ora Marine Le Pen avrà un gruppo e quasi 90 eletti. L'altro successo per la leader è l'azzeramento del competitor interno. Reconquête è stata sbaragliata già al primo turno e anche se Éric Zemmour non rinuncia alla competizione, non tornerà a scrivere commenti per Le Figaro, certo è che non è riuscito a contare qualcosa in Parlamento. Ultima e non trascurabile vittoria, l'ulteriore contributo alla normalizzazione regalatole dal presidente che ha mutuato dall'alleato Sarkozy la strategia. Nel 2011 da presidente Sarkozy alle elezioni dipartimentali aveva sdoganato il né con il Rassemblement né con la sinistra. Macron, che un po' di anni fa aveva motivato la corsa a presidente con l'indignazione per la crescita dell'estrema destra, ora ha adottato anche lui il nenne e diabolizzato la sinistra unita. Per lui è la principale avversaria da smantellare. Intanto Le Pen si rafforza. Alle scorse presidenziali è andata meglio che in quelle del 2017 e la stessa cosa vale per le legislative. Se davvero l'obiettivo di Macron presidente era frenare l'ascesa, è fallito miseramente. Insomma, mi sembrava un articolo senz'altro lungo, ma visto che tanto la notizia la riportavano un po' a tutti i quotidiani in maniera probabilmente non migliore. Poi concludiamo la lettura delle prime pagine prendendo la stampa, il quotidiano torinese dà ampia visibilità al titolo sul piano UE più armi all'Ucraina, una notizia che invece veniva molto sottodimensionata in altri quotidiani. Nella bozza nuovi aiuti a Kiev, ma i 5 Stelle spaccati fanno tremare il governo. Domani Draghi in aula. Il consiglio convocato da Conte scomunica Luigi Di Maio, il ministro degli esteri, odio contro di me. Vedremo poi dall'interno se sull'aiuto militare escono già cosa trapela, su quale forme prenderà questo aiuto. E vabbè, le foto principali sono per sportivi che vincono di qua e di là, buon per loro. Sul taglio alto crolla Macron, Francia ingovernabile, cioè ingovernabile, immagino, se si assume che non ci si possa che la maggioranza sua di un singolo partito sia l'unico modo in cui un paese si può governare. Evidentemente il concetto di Parlamento è andato via via passando di moda. Alle elezioni legislative il presidente perde la maggioranza, la Premier Born, il nostro paese rischia, l'Eliseo è ostaggio delle forze estreme, la stampa proprio non si nasconde, un concetto che anche il Corriere aveva espresso ma in maniera leggermente più subdola. Emmanuel Macron vince le elezioni legislative con una stretta maggioranza, ma da oggi è un presidente azzoppato, perché la maggioranza, se intendiamo quella relativa, ce l'ha anche abbastanza ampia, ha 60 voti in più del secondo schieramento, quindi sarebbe anche un'ampia maggioranza, ma qui evidentemente si vuole sempre che partiti con la minoranza dei voti abbiano la maggioranza in Parlamento. Questo è in fondo il concetto chiave dei voti maggioritari, fare sì che partiti con la minoranza possano avere la maggioranza. Macron vince le elezioni legislative con una stretta maggioranza, da oggi è un presidente azzoppato, la sinistra unita di Mélenchon è a pochi voti dal cartello presidenziale Ensemble, Marine Le Pen ottiene un risultato storico, a provocare i sudori freddi a Macron sono le proiezioni del secondo turno, Ensemble arriva a 230-240 seggi, troppo pochi per raggiungere la maggioranza assoluta. Il risultato storico del Rassemblement National di Marine Le Pen arrivò tra gli 80 e gli 85 seggi. La rimonta sovranista è un pericolo per l'Europa, per Anna Bonalume. La pandemia e il conflitto in Ucraina non hanno interrotto l'avanzata populista in Europa. Emmanuel Macron, il presidente francese da poco rieletto, ha perso la maggioranza assoluta. Marine Le Pen ha ottenuto il miglior risultato della Quinta Repubblica. Come dicevo, su questi articoli non torneremo, ce ne siamo già letti uno, può andar bene così. La colonna destra, Pasolini, quell'errore di scambiare il pacifismo con il diritto alla pace. Massimo Recalcati ci dice che da giovane lui manifestava in difesa della lotta dei Vietcong contro l'occupazione degli Stati Uniti. Questo evidentemente può bastare per dargli quindi una patente di credibilità, almeno questa è la sua convinzione, e fa un lungo articolo in cui in realtà ci propone un argomento che abbiamo già sentito. Cosa cambierebbe quindi tra i partigiani in Italia e chi combatte in Ucraina? È stato ampiamente risposto che i partigiani in Italia combattevano nonostante e anche contro il governo legittimo, mentre i combattenti in Ucraina combattono a sostegno del governo legittimo, e questa sarebbe una differenza non da poco. Allora qui ci tira fuori un altro esempio dal cappello. E allora i Vietcong come la mettiamo con quelli? Perché i Vietcong dobbiamo sostenere e questi non li dobbiamo sostenere, simmetrizzando, così dice, ve lo parafraso, un conflitto che in realtà non ha nulla di simmetrico, e questo è vero, scade ogni come dire, ogni considerazione su quali siano le ragioni dei combattenti in questione. Sembra che questo sia del tutto irrilevante. Se possiamo sostenere che Zelensky è meglio di Putin, forse però non possiamo sostenere che Zelensky sia sia qualcosa per cui lottare, ecco, diciamo che la NATO sia qualcosa per cui lottare, magari ce lo possiamo anche risparmiare. Ma questa considerazione, diciamo, no, così geopolitica, evidentemente Recalcati nell'inizio degli anni 70 evidentemente non l'aveva mai fatta, e quindi ora ce la ripropone così com'è. Gli scudi anti-spread come MES e OMT che i partiti rifiutano. L'Europa crea gli strumenti per venire in soccorso ai paesi in difficoltà, i nostri politici li smontano e li rendono inutilizzabili, indebolendo così la nostra posizione. È ciò che è accaduto con il meccanismo europeo di stabilità. Vedremo di prendere questo articolo dall'interno più avanti. E poi non dimentichiamo la sofferenza di chi è in carcere, il disagio psichico è ben presente nel sistema di detenzione, i numeri dei gesti autolesionisti e dei suicidi sono un monito, vedremo di prendere anche questo articolo, vedere quali sono le considerazioni che si fanno. Sul taglio basso mi immagino che volesse essere la sezione inclusività. A Prato il ballo delle debuttanti che ha sconfitto i pregiudizi, il fatto che sia ancora il ballo delle debuttanti non smetterà mai di stupirmi. Pensate, due donne sono potute presentare al ballo delle debuttanti insieme, il che chiaramente dimostra il fatto che siamo un paese civile. A risa con il mondo queer, mi sento finalmente a casa, un altro articolo dal simile tenore. E con questo concludiamo la lettura delle prime pagine, ci prendiamo un po' di respiro prima di procedere con gli interni.
Around the world.
Dopo questa lunga pausa con i Daft Punk possiamo anche riprendere la rassegna stampa. Rassegna stampa, da cui in effetti prima abbiamo letto le prime pagine, ma non le prime pagine della cronaca di Roma. Rimedieremo subito. Prendiamo la cronaca di Roma del Corriere della Sera, che titola: centro è sempre caos rifiuti. Da Campo dei Fiori a Monti, la raccolta nei weekend va ancora a rilento. Purtroppo al Corriere della Sera non ci sono ancora accorti che c'è, diciamo, delle cose fuori dal centro. Infatti, ciò che succede al centro è rilevante, ciò che succede fuori non tanto. Poi sotto lezioni ci scrivono del tour delle periferie, sciocchezze simili. È sempre caos rifiuti sulla Movida, da Trastevere a Monti, sporcizia ovunque, anche dentro le fontane e sulle scalinate. Intanto dalla scorsa notte è tornato in funzione il TMB1 di Malagrotta, mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro sull'impianto andato a fuoco mercoledì scorso. Il sindaco Gualtieri vieta per 72 ore il consumo di verdure entro 6 chilometri dall'epicentro del rogo. Sarà senz'altro una misura, come dire, precauzionale, ma questo fa capire l'entità del danno, che poi alle volte si vuole minimizzare. Ora, per quanto ovviamente è comprensibile che un incendio ad un TMB evidentemente abbia poi delle ricadute sulla raccolta dei rifiuti, perché evidentemente manca poi il posto di conferirli, visto che quello era il più grande dei TMB di Roma, ma ricordiamoci che il TMB vale solamente per l'indifferenziata, e l'indifferenziata dovrebbe essere in teoria una frazione minima del tutto. In particolare, visto che lì sono concentrati, no, sui posti di Movida cosiddetta, lì l'indifferenziata dovrebbe cadere vertiginosamente, perché il bicchiere di plastica che magari, no, con una bevanda che ti prendi in un bar, quello poi va nella plastica, la bottiglia di birra va nel vetro e così via. In generale si considera che di norma ciò che viene prodotto da un'attività commerciale in genere produce parecchi rifiuti, più di un'utenza domestica, evidentemente in proporzione anche con quante persone ci transitano, ma comunque più di un'utenza domestica, ma tendenzialmente più riciclabili. Se il blocco del TMB causa questo tipo di problemi, vuol dire che quelle cose non sono mai andate nella raccolta differenziata, altrimenti non si vede come ci potrebbe essere una pila di cartoni come questo potrebbe essere impattata da un TMB. Infatti quel TMB processa processa una quantità di rifiuti al giorno che è assolutamente impensabile che quello si possa essere l'indifferenziato. Insomma, il tema della raccolta differenziata sarebbe centrale in questo tema, ma non lo è in quello che scrive il Corriere. Scusate la divagazione. E ad esempio il primo municipio, che è il centro storico, scrive: tenete a casa l'immondizia, tenere in casa un negozio il più a lungo possibile i materiali secchi, plastica, vetro e carta, perché sono quelli che non puzzano, chiaramente sugli altri non si può chiedere la stessa gentilezza. L'assessore all'ambiente del municipio primo, Stefano Marin, lancia un appello a residenti e commercianti: l'incendio al TMB di Malagrotta apre una fase di oggettiva criticità per la gestione dei rifiuti a Roma. Capite come questo è in realtà un controsenso, perché i materiali secchi, che non sono proprio tutti riciclabili, ce n'è anche qualcuno non riciclabile, gli scontrini per esempio, alcuni tipi di carta oleata, qualcosa del genere, ma in massima parte no, le bottiglie per esempio sono riciclabili, e evidentemente qui nomina proprio materiali secchi, plastica, vetro e carta, quindi nomina proprio i materiali riciclabili come cose da risparmiare. I vigili del fuoco, una vigilessa viene intervistata: erano le 5 del pomeriggio, lo stabilimento era pieno di lavoratori in servizio, si riferisce sempre al TMB, bisogna capire cosa sia successo, ricostruire in maniera certosina ciò che è accaduto mercoledì scorso, verificare che tutto, fino a quando qualcuno ha preso il telefono per chiamare il 112 per richiedere il nostro intervento. Non si sbilancia, le indagini sono in corso, non sappiamo nemmeno se i sistemi di sicurezza interni hanno funzionato, non si può ancora parlare di incendio doloso, è ancora tutto in corso, non ci sono nemmeno grossi indizi, ma si indagherà. Cultura e periferie, vedete, eccolo qui, la colonna sinistra ci fa invece credere che le periferie contino qualcosa per il Corriere. Il valore dell'estate romana, torna all'estate romana con l'orgogliosa e doverosa ostentazione di un marchio storico denso di significati, tappe nella vita socioculturale di Roma, capacità di cambiamento, stanno parlando di un altro pianeta. C'è un omaggio a Renato Nicolini, va dato atto all'assessore Miguel Gotor di aver ideato una proposta tanto articolata quanto distribuita su tutto il territorio e per l'intera estate, confermando programmaticamente l'approccio della non differenza tra tradizionale centro storico e le cosiddette periferie, che ormai hanno perso il connotato legato a quel nome, sono in realtà anche identitarie molto diverse tra loro, ma lo sono sempre state, del resto sono caratterizzate soprattutto dall'esclusione, questa è la differenza. La cultura sa ricucire le differenze e riempire vuoti socialmente pericolosi, questa estate romana è una scommessa da quel punto di vista che ha tutte le carte per essere vista. Insomma, un elogio veramente oltre misura. San Pietro, auto impazzita tra la gente, spari per fermarla, albanese sfonda le transenne, arrestato dopo un inseguimento, come vi abbiamo già nominato prima, al volante di un'auto sfonda le transenne su via della Conciliazione, tenta di investire un carabiniere, non si ferma nemmeno quando gli sparano alle gomme, il che dimostra che sparare al posto di blocco è semplicemente un'azione militarista ma non efficace nella prevenzione del danno. Un albanese di 39 anni è stato fermato dalla polizia e dai carabinieri ieri mattina a San Pietro, poco prima dell'Angelus di Papa Francesco. L'uomo è stato confusionale, è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale. Il Covid, forte aumento di casi anche a causa di concerti e feste e per il ritorno dei turisti, è innegabile che ci sia un aumento, ce l'aspettavamo in autunno, sta accadendo ora. Nella nostra regione c'è Roma e da qualche tempo sono tornati i turisti, la gente ha ripreso a viaggiare, a uscire, l'abbiamo imparato in questi 2 anni, contagi zero è un obiettivo irrealizzabile, non si può continuare con le chiusure preventive, sì, è irrealizzabile soprattutto per come lo si è perseguito, altrove evidentemente è stato realizzato. Taglio basso per il calcio, possiamo anche lasciarlo dove sta. La cronaca di Roma del Messaggero: ATAC taglia una corsa su 10, la stretta su bus e tram prevede per quest'anno una riduzione di 10 milioni di chilometri, 30 linee sovraffollate, su molti mezzi ci sono solo posti in piedi, beh, quello mi è sempre sembrato lo standard. Termini Bravetta è la maglia nera. da 101 milioni previsti nel contratto di servizio 2019 a poco più di 90 totali previsti per quest'anno. Due numeri che segnano il calo delle performance ATAC. Sono i chilometri che l'azienda è chiamata a fare con i mezzi di superficie, bus, filobus, tram e bus elettrici di sua proprietà. Quindi sono esclusi da questo conto circa 6 milioni di chilometri che l'azienda intende subaffittare nel 2022. Questi numeri sono contenuti nel piano di produzione per l'anno 2022 di metropolitane e di superficie. Il file riporta le previsioni mese per mese su come sarà articolato il servizio. Detto che sono poco meno di 6 milioni di chilometri in subaffido, il documento riporta anche le frequenze delle metropolitane e le previsioni di chilometraggio che l'azienda dovrà percorrere. Insomma, ancora tagli al servizio pubblico. L'ennesimo articolo scandalistico, degrado capitale, un selfie a cavalcione sulle fontane, parla della fontana dei Leoni di Piazza del Popolo, fontana che comunque per quanto andare a cavalcioni possa sembrare un po' strano, ci si deve appoggiare necessariamente se si vuole cercare di utilizzarla, quindi insomma, come dire, sembra una fontana fatta per appoggiarci, sì, poi di questi incredibili comportamenti. Il Messaggero si stupisce ogni volta, commenta l'articolo della CNN che fa un articolo su Roma in cui dice che i monopattini sregolati sono pericolosi e sono una trappola della capitale. Non lo nego, anche se mi sembra forse non la trappola principale, vediamo. Roghi, dai Castelli a Ostia, stop treni, case evacuate, fiamme anche a Castelfusano, chiuso un tratto di Appia, ancora fiamme dal litorale ai Castelli Romani. Ieri per diverse ore è rimasta interrotta anche la linea ferroviaria Roma Albano per via di un vasto incendio che ha interessato delle sterpaglie nella cittadina sull'Appia. Se si tratta di sterpaglie vuol dire evidentemente che qui è mancata la prevenzione. Qui gli abitanti sono usciti di casa per tentare di spegnere le fiamme, sfalciare le erbacce per arginare il fuoco. È scoppiata anche una bomba del gas, lievemente intossicati alcuni residenti. In fiamme di nuovo anche la Pina di Ostia e un terreno a Fiano Romano. Su Malagrotta, riaperto il TMB1, il sindaco Gualtieri si vanta, emergenza finita in una settimana. Perfetto, tutto risolto allora. Finti agenti derubano collezionista di orologi. Spari a San Pietro, turisti in fuga. Credevamo fosse un attentato, no, era la polizia a sparare. Sui mezzi posti in piedi, ecco le linee più affollate secondo ATAC: la maglia nera alla Termini Bravetta, seguita dalla 791 Cornelia Palasport. La più trafficata sarebbe forse la linea H, seguita dalla 791 87 170 40 766, ma insomma, non so sinceramente come hanno deciso che quelle sarebbero esattamente le più trafficate. L'articolo forse lo dettaglia, ma la verità è che è un problema mal posto, insomma è un tipo di analisi che non sarebbe molto utile per affrontare il problema di ATAC. E poi ancora andiamo interni, troviamo gli incendi al litorale ai Castelli, città circondata dai roghi, treni fermi ad Albano. Direi che per la cronaca di Roma possiamo chiudere qui, brevissimo pausa di respiro, e poi riandiamo sugli interni parlando ad esempio di energia.
One more time, I've got the feeling. free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.
Le 8:55, dagli interni della stampa prendiamo due pagine sull'energia. Di cosa si parla? Del patto Eni-Qatar per il gas liquido, forniture russe ancora dimezzate, Asser il più grande progetto per il gas naturale liquefatto al mondo, Mosca non cede vertice al ministero per le contromosse. Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto. La società italiana sarà scelta da Qatar Energy come nuovo partner internazionale per l'espansione del North Field East. L'intesa comincerà a produrre risultati dopo il 2025, ma rappresenta un altro passo in avanti nella strategia di indipendenza dalla Russia, perché ci dà la possibilità di ottenere più gas da altre fonti. E voi capite che evidentemente non stiamo parlando, no, di una situazione così che riguarda il prossimo anno, e questa notizia direi che fa il paio con le dichiarazioni che ormai anche la NATO fa di una previsione di una guerra che sarà lunga anni, con tutti gli annessi e connessi. Quindi anzitutto, no, per chi volesse dire quindi grazie a questo accordo l'inverno 2022-2023 è assicurato, no, non lo è. Entriamo in un progetto importante, grande importanza, rilevanza storica, vabbè, queste sono le parole dell'AD di Eni, Claudio Descalzi. Mi era sembrata molto interessante leggere alcuni numeri. Uno, la joint venture prevede Qatar Energy al 75%, l'Eni al 25%, insieme deterranno il 12,5% del North Field East, di cui fanno parte 4 megatreni GNL con una capacità combinata di liquefazione di 32 milioni di tonnellate l'anno. Il progetto permetterà di incrementare l'export di GNL da 77 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti, mi sembra che sia MTPA, da 77 a 110, tanto il senso relativo è questo, grazie ad un investimento di 28 miliardi di dollari. L'accordo è una significativa pietra miliare e si inserisce nell'obiettivo di diversificazione verso fonti energetiche più pulite ed affidabili, in linea con la strategia di decarbonizzazione. Ora, più pulite ed affidabili di cosa esattamente? Il gas naturale è, in generale, liquefatto o non liquefatto, è un mezzo, un materiale più pulito, per esempio, del petrolio. Questo è abbastanza chiaro, cioè è meno inquinante, ma non è altrettanto un combustibile fossile, evidentemente. Inoltre, sempre dipende con cosa lo stiamo confrontando. Se lo confrontiamo con molti petroli, con gli oli bituminosi, senz'altro il gas naturale è più pulito. Se lo confrontiamo in realtà col gas naturale che viene dalla Russia, in realtà quello è meno pulito, sia perché il gas naturale che ha la Russia è un gas naturale in realtà di ottima qualità, e sia perché un tubo è chiaramente un metodo più adatto per portare grandi quantità di gas che non il sistema di liquefazione e poi rigassificazione, che evidentemente è più dispendioso in termini energetici e di conseguenza è maggiormente inquinante. Questo non per dire che allora andava bene Putin, però nemmeno si può proprio così dire il falso impunemente dicendo che questo è più pulito di quell'altro, no, non lo è. Il patto è frutto di un processo iniziato nel 2019, ha una durata di 27 anni, per l'Eni è una mossa che rafforza la presenza in Medio Oriente. Che cos'altro? Snam ha già comprato una nave con una capacità di 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno che vorrebbe collocare a Piombino, nonostante la resistenza della giunta di Fratelli d'Italia del comune toscano. Un'altra nave verrà installata a Ravenna. Intanto anche ieri Gazprom ha fornito all'Italia volumi di gas in linea con i tagli dei giorni scorsi. Venerdì la Russia aveva erogato solo il 50% di quanto richiesto all'ENI, il giorno precedente il 65%. La domanda della società italiana varia quotidianamente. Fino a mercoledì scorso Gazprom aveva sempre soddisfatto le esigenze. Da 4 giorni la quota inviata sembra essere rimasta stabile ma inferiore alle attese, tanto che ENI si riserva di diffondere eventuali aggiornamenti solo nel caso in cui vi fossero variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom. Al Ministero della Transizione Ecologica, riunione del Comitato Tecnico di Emergenza Monitoraggio del Gas per discutere del possibile innalzamento dello stato attuale di preallarme ed allarme. Al tavolo ci saranno i tecnici del MITE, dell'ARERA, delle imprese di trasporto e stoccaggio, tra cui Snam e Terna, delle aziende che gestiscono i rigassificatori. Mercoledì invece è possibile che venga convocato un incontro tra il ministro Cingolani e i vertici delle società che forniscono il gas, tra cui ENI ed Enel. E proseguiamo, visto che ha citato l'opposizione della giunta di Piombino all'installazione di un rigassificatore. C'è anche un articolo al riguardo. Piombino in rivolta per la nave rigassificatore. Sulle barricate c'è anche il centrodestra unito. Secondo Cingolani, Piombino contribuirà a salvare l'Italia, ma l'impressione è che non basterà il richiamo all'orgoglio patriottico a far accettare agli abitanti della città toscana l'arrivo da qui ad un anno di una nave rigassificatore a 2 passi da casa, un progetto a cui si oppone anche il sindaco, che è di Fratelli d'Italia. La Golan Tundra, lunga 300 metri per 40, pagata da Snam 330 milioni di euro, capacità di stoccaggio di 170.000 metri cubi di GNL e una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi l'anno. Non proprio una presenza discreta, per quanto il ministro della transizione ecologica lo abbia definito un impianto sicuro e temporaneo. E del resto la scelta di Piombino in tandem con Ravenna è l'unica soluzione se vogliamo garantire in tempi brevi indipendenza energetica al paese. Insomma, la decisione è presa, lo ha fatto capire anche il presidente della Toscana Giani, nominato dal governo commissario per la realizzazione dell'opera durante l'incontro con i sindaci della zona. C'è un interesse nazionale da perseguire, entro 120 giorni vanno raccolte tutte le autorizzazioni necessarie. Per il disturbo Cingolani ha parlato di adeguate compensazioni, mentre Giani ha garantito l'impegno a ottenere da Roma gli investimenti danni promessi e mai fatti, che riguardano la bonifica ambientale dell'area delle acciaierie e le infrastrutture per consentire di arrivare al porto senza passare dal centro. Il fatto è che tra un anno ci sarà un tubo agganciato alla nave che parte dal porto e penetrerà nel territorio per 8 chilometri per poi connettersi alla rete nazionale del gas. Abitanti, imprenditori e ambientalisti non ci stanno a sacrificarsi sull'altare dell'indipendenza energetica. Sabato erano 2000 in piazza, altre decine di persone in mare sulle barche. Opposizione trasversale, va dalla Lega a Greenpeace a Rifondazione Comunista fino al Movimento 5 Stelle. I rappresentanti locali contestano l'operazione avallata invece dai vertici nazionali. Per Fratelli d'Italia, il partito del sindaco spiega le ragioni di un no convinto, non dettato da vezzi egoismi, ma da un'infinità di ragioni oggettive. Piazzare un rigassificatore nel porto rappresenta un pericolo per la sicurezza, nonché un danno economico, sociale, ambientale e turistico. Ci doteremo di studi tecnici e giuridici per proteggere la città. E, insomma, una situazione sicuramente da seguire, anche questa, ed è una, ma non l'unica, delle tante difficoltà che stanno intorno a una strategia tutta quanta basata sui rigassificatori. Poi ancora sul tema energetico, sempre dalla stampa, la Germania riattiva le centrali a carbone senza non possiamo iniziare l'inverno. Retromarcia del governo ambientalista e il ministro Verde, è una decisione amara ma necessaria. La crisi energetica morde, la costringe a riattivare le centrali a carbone a fronte di una riduzione progressiva della fornitura di gas russo del 60% nell'ultima settimana. Il governo tedesco ora mette in campo una serie di misure per diminuire il consumo di gas e garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio al 90% entro dicembre, fulcro per la sicurezza energetica del paese. Le riserve sono riempite al 56%, non possiamo iniziare l'inverno così, devono essere piene, altrimenti rimaniamo davvero scoperti, così dice il ministro dell'economia. La strategia si articola su tre pilastri: ridurre il consumo di gas nella produzione di elettricità sostituendolo con il carbone. È amaro, ma è pure semplice necessità, chiarisce il ministro dei Verdi. Secondo, attivare un meccanismo di incentivi che motivi l'industria a consumare meno gas in modo da avere maggiore disponibilità per lo stoccaggio. E in questo l'industria gioca un ruolo chiave. Terzo, attivare una linea di credito attraverso la banca pubblica per lo sviluppo, per l'acquisto di gas da stoccare e centrare l'obiettivo di riempire entro il 1 ottobre almeno l'80% degli impianti, il 90% entro il 1 dicembre, in linea con quanto approvato dalla UE. In Germania il consumo annuale corrisponde a circa 1000 terawattora, stima l'associazione Ines, che riunisce i gestori degli impianti di stoccaggio di gas. Ora gli impianti potrebbero arrivare a immagazzinare al massimo 256 terawattora, cioè un quarto del consumo annuale. Questo volume di stoccaggio da solo può rifornire la Germania di gas per 2 o 3 mesi in un inverno mediamente freddo, afferma il governo tedesco. Ecco perché l'attuale livello di riserva al 56% è del tutto insufficiente. Su questo sfondo si inserisce il dibattito sul riscaldamento domestico. Il 50% degli impianti di riscaldamento sono a gas. Diverse associazioni, tra cui l'Agenzia Federale per le Reti e l'Associazione delle Città e dei Comuni, hanno proposto di abbassare le temperature in casa in inverno, passando dai 20 gradi garantiti dal diritto di locazione tedesco ai 18-19 gradi di giorno, 16 gradi la notte. Altra discussione da parte della ministra socialdemocratica per la casa, secondo la quale il congelamento prescritto per legge è insensato. Un ennesimo confronto interno alla coalizione di Berlino è alle porte. È un dibattito che mi sembra che racchiuda in sé molti degli elementi intorno al tema dell'energia, assoluta indisponibilità a rinegoziare il consumo di energia che facciamo, quantomeno non, no, nel senso, proprio citando qui, si riprende Reagan tale e quale, uno stile di vita che non si può mettere in discussione, si possono magari rendere più efficienti gli apparati, ma la temperatura non si cambia, poco importa se questo mantiene differenze sociali tra le persone, sia nello stesso paese che nel mondo, che di fatto fanno sì che alcune persone davvero abbiano un congelamento prescritto per legge, nel senso letterale della parola, perché evidentemente per chi sta a 20 gradi pur vivendo in un paese molto freddo, altre persone invece hanno il non hanno accesso a temperature così miti, ecco, mettiamola così. Il piano dell'emergenza sul tavolo del governo, il protocollo in caso di crisi, aria condizionata limitata in abitazioni e uffici, grandi aziende costrette a ridurre la produzione. Nei consumi di energia in Italia c'è tutto quanto uno specchietto grafico che ci mostra come la produzione di energia idroelettrica sia calata ampiamente, ben il 40% nel primo trimestre 2022. È calato anche l'import di energia elettrica, e però nel senso del 20%. La produzione di eolico e solare è del più 11%. Ora, io immagino qui che ogni cifra è relativa, come dire, a se stessa, non al bilancio energetico complessivo. Quindi il più 11% dell'aumento di produzione dell'eolico e solare è il più 11% di qualcosa di piccolo, che quindi è aumentato di poco. Il calo invece del 40% di produzione di energia idroelettrica è un calo grande, il che, come dire, in questo specchio evidentemente manca qualcosa. Che cosa manca? Manca il fatto che è aumentata la produzione evidentemente da combustibili fossili. Infatti, se guardiamo qui, c'è un'altra delle parti di questo grafico che dice che le emissioni di CO2 sono aumentate del 7%, e questo tornerebbe con questa mia analisi, cioè senso, non il grafico non lo mostra, ma in realtà evidentemente la nostra produzione sì ha aumentato anche l'eolico, ma ha aumentato la CO2, il che evidentemente vuol dire che non stiamo decarbonizzando proprio niente. Così come a fianco c'è un altro grafico che mette a confronto quanto gas abbiamo importato dalla Russia l'anno precedente, nel 2021, e come faremo nel 2022, e quindi ci fa capire sostanzialmente che abbiamo preso prima il 40% dalla Russia, ma questa percentuale scenderà, è scesa a 24%, però cioè, ci si somma il 31% all'Algeria che prima non avevamo, e quindi le due sommate coprono ampiamente la Russia, sì, finché vogliamo, diciamo, finché l'accordo Italia-Russia per l'acquisto del gas si manterrà, cosa che non è ovvia, insomma, chiaramente la mossa della Russia di tagliare le forniture di gas è una mossa di, come dire, di giocare d'anticipo, cioè si cerca di se tanto prima o poi l'Italia diminuirà le richieste di gas alla Russia, Russia gioca d'anticipo per metterla maggiormente sotto pressione. È chiaramente un gioco che potrebbe ripetere nuovamente, e a quel punto non sarebbe più tanto chiaro come rimpiazzarlo. Sui consumi, tagli ai settori energivori, case più calde. Se la Russia nei prossimi giorni confermerà i tagli ai flussi del gas, il MITE potrebbe decidere di alzare il livello di crisi da preallarme ad allarme. In questo caso le imprese che sfruttano più energia sarebbero costrette a ridurre i consumi. Se guardiamo alle forniture di energia elettrica, che per il 50-60% dipendono dalle centrali alimentate a gas, ci sono 46 soggetti tra gruppi industriali, grandi consorti di imprese, classificati come interrompibili da Terna, e valgono l'1% dei consumi elettrici. Nella lista troviamo per esempio le grandi acciaierie ex Ilva, Cartiere, cementifici, le aziende tessili e chimiche, quindi per esempio Italcementi, Buzzi, Unicem, Olcese, Solvay. Se la situazione dovesse precipitare, il MITE potrebbe applicare lo stato di emergenza previsto dal piano sul gas e intervenire sull'uso dei condizionatori nelle case, limitandone la temperatura e le ore di utilizzo. Negli uffici pubblici, peraltro, già dal mese scorso è in vigore il divieto di andare sotto i 25 gradi d'estate, sopra i 21 d'inverno, con il riscaldamento acceso. Nelle città anche i comuni hanno iniziato a ridurre l'illuminazione notturna. Insomma, in realtà questi limiti che stanno avendo sono piuttosto bassi, perché ovviamente di andare sotto i 25 gradi d'estate è una temperatura estremamente bassa, così come in genere quella sopra i 21 gradi si considera piuttosto abbondante, ma già un pochino più ragionevole. Limiti tra l'altro molto simili a quelli che già c'erano, almeno per quanto riguarda quelli invernali. Fornitori alternativi, acquisti in Africa e Asia, la sponda degli Stati Uniti, le fonti fossili sono un rifugio obbligato. In Italia ci sono ancora 7 centrali a carbone, vanno dismesse entro il 2025, ma sono pronte a tornare a pieno regime in caso di emergenza. 2 in Sardegna, 1 in Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia. 5 di queste sono gestite da Enel. Certo, non è un bel segnale per gli impegni di riduzione dell'emissione presi dall'Italia, ma in questa fase di emergenza il ritorno al carbone non è più un tabù. La Federico II di Cerano, in provincia di Brindisi, centrale termoelettrica alimentata a carbone più grande in Italia. A gennaio, prima della guerra, aveva cominciato a incrementare la produzione per rispondere alla grande domanda post pandemia, sebbene le linee produttive però quindi allora non c'entrava la guerra. Ora ci dicono non è più un tabù perché c'è la guerra, ma prima questa aveva aumentato prima della guerra. Insomma, l'analisi scricchiola. Sebbene le linee produttive e le emissioni si intensificheranno nei prossimi mesi, Cerano può rappresentare una svolta nella fase di transizione transizione ecologica, perché proprio in Puglia dopo il 2025 dovrebbe sorgere un polo destinato agli impianti fotovoltaici, scusate, e di accumulo con enormi batterie. Insomma, il carbone è solo temporaneo, perché tutti tranquilli, arriva il fotovoltaico. Le batterie sono sostanzialmente un costo di fonte energetica, però comunque in materiali non rinnovabili, semplicemente esternalizzato su qualcosa che non sia il petrolio, che in questo specifico momento non è soggetto ad una grossa crisi internazionale, ma anche quella non è una strategia sul futuro particolarmente robusta. E insomma, questo è quanto per le pagine legate all'energia. Ma visto che abbiamo citato di esteri, sì, vi cito di nuovo una notizia che non trovo nei quotidiani. Anzi, scusate, prima vi ribadisco una notizia con cui ho aperto e che, diciamo, includeva anche una notizia sull'informazione italiana. Il risultato delle elezioni in Colombia non mi risulta che compaia quantomeno in nessun angolo del Messaggero, della Stampa e del Corriere della Sera. Una notizia che mi sembrava non irrilevante, meritevole almeno di un trafiletto, la vittoria del patto storico. E altra notizia che invece mi aspettavo di non trovare sui quotidiani, e infatti non è assolutamente presente: in Egitto si terrà un'altra udienza del processo a Rasha Azzab, compagna scrittrice e giornalista egiziana che è sotto processo con l'accusa di calunnia, diffamazione e disturbo deliberato per aver mandato su Twitter dei messaggi di solidarietà con le sopravvissute, sei donne, che avevano pubblicato testimonianze anonime di stupri e abusi sessuali sul blog Daftar e Kayat contro il regista egiziano Islam Azazi. Si tratta di fatto di un processo alla solidarietà femminista. Già sono diverse le donne incarcerate per aver denunciato i loro stupratori. Insomma, si processano le donne che denunciano non gli stupri. È proprio oggi c'è un'udienza. Probabilmente oggi non ce la faremo a collegarci. Vediamo un po' se ci riusciamo per avere degli aggiornamenti al riguardo. Ma comunque mi sembrava importante almeno riportare questo titolo. Un nuovo brevissimo stacco musicale e poi prendiamo altri articoli dall'interno. Thank you. 9:20. In realtà prendo un altro articolo, anzi altri due dalla stampa, perché ce n'è uno che mi sembra entrambi mi sembrano meritevoli di menzione. Uno sull'acqua, titola Acqua salata, si parla in realtà dell'acqua in bottiglia. La minerale verso rincaro del 10% per gli aumenti record della plastica. Il PET da solo vale 2/3 dei costi. Le difficoltà a trovare corrieri spinge le aziende a interrompere le consegne rapide in alcune città. Ma che serve la consegna rapida di acqua? Cioè, tanto tu la puoi pure accumulare l'acqua in bottiglia. Essenzialmente l'unico vantaggio dell'acqua in bottiglia è la possibilità di usarla per delle scorte. La corsa dell'inflazione, trainata dal rincaro delle materie, dell'aumento del costo dell'energia, travolge uno dopo l'altro i consumi base degli italiani. Quindi quell'acqua in bottiglia viene considerata un consumo base. Se per molte persone in effetti si tratta davvero di una necessità, perché non vedono riconosciuto il loro diritto ad avere dell'acqua di buona qualità dal loro rubinetto, nella maggior parte dei casi l'acqua in bottiglia risponde semplicemente ad esigenze di gusto e potrebbe tranquillamente essere bandita, ma almeno come diciamo per gli usi più comuni rimangono ancora validi gli usi diciamo emergenziali, come la distribuzione di bottiglie d'acqua nel caso di grandi eventi, ma l'acqua al supermercato è qualcosa che non riuscirò mai a comprendere. L'Italia del resto è al secondo posto al mondo come consumi pro capite di acqua in bottiglia, 222 litri l'anno per 13 miliardi di litri d'acqua complessivi. 222 litri l'anno vuol dire che se assumiamo che una persona beva 2 litri d'acqua al giorno, proprio come acqua diciamo, esclusa quella della frutta, che evidentemente non è nella bottiglia di plastica, vuol dire solamente che un terzo dell'acqua che una persona beve, no, prendendo l'italiano medio, viene dal diciamo un terzo dell'acqua che gli italiani bevono viene dalla plastica. 13 miliardi di litri d'acqua complessivi, un aumento di listino del 10% come quello che chiede il settore, si tradurrebbe in maggiori costi per quasi 300 milioni di euro. Certo, l'Italia però ha il prezzo al litro più basso d'Europa, 20 centesimi, sempre secondo Mediobanca, e questo probabilmente contribuisce ad un abuso di questa disponibilità, ma proprio per questo ogni rincaro rischia di essere ancora più doloroso, anche perché per i consumatori italiani l'acqua in bottiglia è una vera e propria commodity. Qui non capiamo se si tratti di un errore di traduzione o di un errore mio di comprensione dell'articolo. Per quanto mi risulta, commodity vuol dire merce, quindi che l'acqua in bottiglia sia una merce non penso lo sia solo per gli italiani, mi sembra piuttosto evidente che l'acqua in bottiglia sia una merce. Forse chi ha scritto pensava che commodity volesse dire una vera e propria comodità, ma no, cioè comodità si può dire anche comodità in italiano, commodity invece è un'altra cosa. Gli anglicismi sono sempre pesanti, ancora di più quando scadono poi nel grottesco. È un classico bene indispensabile e a basso costo. Dall'altra parte, con l'enorme numero di fonti sul territorio, al di là delle imposte regionali, la voce di costo principale del settore è quella legata alla plastica, seguita dalle spese di trasporto, il che evidentemente ci fa capire come l'acqua, e quindi come svuotare una falda per una fabbrica, non costa niente. Gli costa di più le bottigliette che il permesso di asciugare la sorgente che magari dava da bere ad una valle, come spesso avviene. Il PET incide per il 70%, i trasporti oggi introvabili valgono un altro 20%, e quindi insomma che tutto il resto vale 10%, incluso l'acqua per pompare, l'elettricità, gli stipendi per chi ci lavora, tutto quello sta nel 10%, pensate un po'. La redditività del settore è nell'ordine del 2%, spiega Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua, la federazione che all'interno di Confindustria associa le imprese delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente. Alcune aziende rischiano di scomparire, altre sceglieranno di non consegnare più alla grande distribuzione. alcune aziende interrompono le consegne. Andiamo a guardare questa parte interessante. Secondo Mineracqua l'energia è aumentata del 241% rispetto al 2021, cosa che mi stupisce visto gli sgravi fiscali. Il gas metano del 417%, il PET per le bottiglie è aumentato del 92%, la carta del 100%, il legno dei pallet del 108%, ne deduco che li bruciano dopo l'uso, cioè per carità, periodicamente si romperanno e bisognerà riprenderli, però pensavo durassero di più. I trasporti sono aumentati del 20%, per noi sono incrementi insostenibili. Vabbè, poi l'articolo va avanti, via via meno interessante. Vi avevo segnalato dalla prima pagina anche un articolo che parla invece di carcere, lo firma Mauro Palma è garante nazionale delle persone private della libertà personale, oggi presenterà la presenza del capo dello Stato, la relazione di cui questo che la stampa pubblica è un estratto. Cosa dice questa relazione? Si tratta di una relazione, come spesso avviene, che va a denunciare mancanze qui e lì, rifiutandosi un po' di allargare la visione, a chiedersi perché mai noi chiudiamo le persone in gabbia, noi evidentemente inteso come società. Il disagio psichico è ben presente nel nostro sistema di detenzione, i numeri dei gesti autolesionistici, soprattutto dei suicidi, che sono 29 più 17 decessi per cause da accertare, dall'età e della fragilità spesso già nota degli autori di tali definitivi gesti, sono un monito. Ci interrogano per non attribuire colpe, ma per la doverosa riflessione su cosa apprendere per il futuro da queste imperscrutabili decisioni soggettive. Vabbè, possiamo anche non dare colpe, ma responsabilità, però forse sì. Come mai le persone in carcere soffrono a tal punto da togliersi la vita con tale frequenza? Evidentemente la condizione di vita in carcere è incompatibile con una buona vita, con una vita sana. L'analisi numerica del carcere pone tre riflessioni prioritarie che affiancano quelle più note dell'affollamento delle strutture, dell'inaccettabilità di molte, sia per chi vi è ristretto sia per chi vi lavora, della loro inadeguatezza sul piano spaziale per una esecuzione penale costituzionalmente orientata. Le tre riflessioni riguardano in primo luogo l'accentuazione della presenza di minorità sociale in carcere. Delle 54.000 persone registrate e delle 38.000 che sono in esecuzione penale, 1.319 sono in carcere per esecuzione di una sentenza di condanna a meno di un anno, 2.473 per una condanna da 1 a 2 anni. Una presenza che parla di povertà in senso ampio e di altre assenze e che finisce col rendere meramente enunciativa, e questa è la seconda riflessione, la finalità costituzionale della pena espressa in quella tendenza al reinserimento sociale, perché la complessa macchina della detenzione richiede tempi per conoscere la persona, per capirne i bisogni e per elaborare un programma di percorso rieducativo. Che è quello che insomma si vede, no, molto bene con il fatto che nella maggior parte dei casi no, talvolta le misure meno peggiori che si vedono in carcere, quelle che possono avere una parvenza sociale, risultano efficaci principalmente per chi dal carcere non uscirà mai o non uscirà quasi mai, mentre il grosso della popolazione che transita costantemente dal carcere perché è costretta da una vita in cui evidentemente la legalità non era la scelta, non è stata una scelta possibile o almeno facile, si trova sostanzialmente esclusa da queste misure. Ma sono anche vite che altri sistemi di regolazione sociale avrebbero dovuto intercettare prima che intervenisse il diritto penale, strumento duro, sussidiario e anche costoso, che dovrebbe restringere il proprio intervento alle sole situazioni in cui altre modalità di intervento non sono riuscite. La terza riflessione riguarda quindi la responsabilità esterna del territorio, che finisce con l'affidare al carcere le proprie contraddizioni, determinando quella detenzione sociale, termine di Alessandro Margara, che il carcere non può risolvere. Resta l'obbligo per il Garante nazionale di segnalare la scarsità di supporto psicologico e psichiatrico delle strutture detentive, la frammentarietà degli interventi, quasi sempre di risposta a situazioni già evolute e scarsamente centrati sulla prevenzione e sulla continuità dialogica. Scarsità, frammentarietà che, nonostante la professionalità dei singoli operatori, finisce con incidere sulle tensioni interne, sul ricorso ampio a interventi farmacologici, sulla previsione di una incongrua modalità di sorveglianza a vista che, a volte svincolata dalla continuità medica, rischia di far ricadere impropriamente sul personale di polizia penitenziaria una funzione ed una responsabilità che non attengono alla sua formazione. Accanto occorre osservare che non è possibile far ricadere però questo problema sulle residenze per le misure di sicurezza di natura psichiatrica, su cui spesso si concentra l'attenzione dell'informazione, perché ciò determinerebbe il rischio di strutture territoriali che avrebbero un carattere manicomiale, in quanto contenitori di situazioni soggettive del tutto dissimili dal punto di vista giuridico e medico. Il Garante nazionale è ben consapevole dell'incompiutezza del percorso normativo e attuativo avviato con la legge che ha previsto tali residenze. Certamente anche nel caso delle REMS alcuni numeri devono essere rivisti, ma nella doppia direzione, quella di ridefinire la loro presenza nel territorio, insufficiente in alcune specifiche aree, e quella di valutare l'eccesso di ricorso a tale misura, anche in via provvisoria e per fatti di reato di minore entità, che determina la conseguenza di non avere disponibilità per casi definitivi e il perpetuarsi di presenza in carcere di persone che non hanno titolo giuridico per restarvi e soprattutto avrebbero bisogno di tutt'altra attenzione. E per quanto, diciamo, questo tipo di riflessioni è sempre timido, non va mai a porre fino in fondo le ragioni, a mettere in dubbio le ragioni dell'esistenza del carcere, mi sembra che però questi spunti possono sicuramente essere utili. Non sono niente di particolarmente nuovo, ma senz'altro, almeno per me, riconoscere il fatto che il carcere esiste perché la condizione sociale intorno prima del carcere è degradante, è una parte delle riflessioni utili. Forse andrebbe accompagnata con il fatto che il carcere rinforza quell'esclusione che poi crea proprio il contesto sociale drammatico che chiede di ricorrere al carcere, in un circolo sicuramente non virtuoso. Ancora un piccolo stacco musicale, proseguiamo a leggere i giornali. Vi ricordo però intanto che la rassegna stampa si fermerà alle 10, ma subito dopo inizierà uno spazio di conduzione musicale che vi porterà alle 11 con lo spazio comunicazione, uno spazio che da qualche tempo, una antica tradizione, una vecchia usanza che abbiamo ripreso a coltivare leggendo gli appuntamenti della settimana, appuntamenti di mobilitazione, appuntamenti di socialità che ci sembrano interessanti e che ci potete segnalare scrivendoci alla nostra email ondarossa@ondarossa.info.
Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.
Articolo, forse l'ultimo che andremo a leggere, è per il caso dei ballottaggi per il centrodestra. Da Verona a Parma nessun patto, è scaduto il termine per gli apparentamenti, naturalmente per quelli ufficiali, non per quelli ufficiosi, ma solo quelli ufficiali poi valgono nell'assegnazione dei posti in consiglio. Il vescovo Zenti no a chi sostiene idee gender, vabbè, la chiesa non si smentisce mai. Poche sorprese, qualche alleanza anomala, incontri mancati, unioni che provocano polemiche, ma il caso più eclatante è quello di Verona, dove il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Fratelli d'Italia e dalla Lega, ha respinto le avance di Flavio Tosi, fresco ingresso in Forza Italia, e l'apparentamento con le sue liste che avevano raggiunto un 24%, utilissimo per superare Damiano Tommasi. Evidentemente conta di poter prendere comunque i voti degli elettori di destra. La scelta non è andata giù agli azzurri, non ha contribuito a sciogliere quel gelo che, nonostante si siano presentati uniti quasi ovunque, ha caratterizzato i rapporti fra i partiti della coalizione. E insomma, il caso di Verona sarà sicuramente un caso interessante per tantissimi motivi, sia perché Verona è stata, è ancora, chissà se lo sarà, un laboratorio della destra in Italia, sia perché Tosi, che è stato un sindaco molto reazionario a Verona, sostenitore di una linea molto di destra, ora invece gioca a fare il moderato, appunto sta in Forza Italia, partito di cui, se non erro, ha anche la tessera, quindi non è solamente un candidato sindaco sostenuto da e di cui non è nemmeno da escludere, insomma, si è anche vociferato di una possibile intesa viceversa con il Partito Democratico, anche se poi almeno apparentemente, per quello che si è detto, il grosso delle intese siano state comunque verso destra con Fratelli d'Italia. Quindi Sboarina cerca evidentemente di prendersi tutto, quindi prendersi i voti degli elettori senza dare i posti a Forza Italia, a tenerli per i partiti poi di destra. Vedremo come andrà a finire, cioè sicuramente dell'interessante. Da qui la rassegna stampa potrebbe proseguire adesso, in base a quello che leggo, con qualche ulteriore articolo, magari dal Messaggero, oppure potremmo tentare delle corrispondenze per approfondire alcuni degli argomenti di oggi. Tutto questo, vi ricordo, fino alle 10. Poi seguirà lo spazio comunicazioni.